L'esperienza di Bologna si intreccia sicuramente con quelle che abbiamo sentito descrivere negli interventi precedenti, anche se i tempi sono un po' diversi, nel senso che queste esperienze si sviluppano negli anni successivi, insomma, a partire soprattutto dal 1975. Questo perché credo che sia anche utile per capire la nostra realtà. Quando nel 1969, nell'estate del 69, dopo l'assemblea di Torino del movimento studentesco che decide di dare vita ai gruppi di intervento nelle fabbriche, anche Bologna successivamente a questa assemblea si fa questa scelta, cominciano i gruppi di intervento studenteschi nelle fabbriche, tutte le più grosse fabbriche, soprattutto quelle metalmeccaniche, nei due quartieri operai della Bolognina, la Sabien, la Minganti, fabbrica ormai che non esistono più, cioè anche questo è interessante rispetto ai cambiamenti che sono stati in questa città, l'ACMA, e per quanto riguarda il mondo panigale, soprattutto le due Ducati, la Ducati elettronica e la Ducati meccanica. Quello che avviene immediatamente a questi studenti volenterosi che vogliono andare in fabbrica a fare a portare la parola degli aumenti uguali per tutti, succede che immediatamente c'è una difficoltà oggettiva a fare questo tipo di attività politica. Quello che descriveva il compagno prima è una caratteristica per diversi anni nella nostra città, nel senso che andare a distribuire un attivo davanti a una fabbrica era rischioso, perché immediatamente le cellule di fabbrica del Partito Comunista, i gruppi dirigenti del sindacato cercavano di impedire questa attività, attaccando duramente gli studenti. Questo avveniva anche perché la produzione operaia del tessuto produttivo bolognese era diversa da quella delle grandi fabbriche del nord o di Porto Marghera, nel senso che era ancora una composizione di operaio professionale. Anche se non c'era l'aristocrazia operaia, perché adesso per essere molto chiari, lavorare in una fonderia anche con un livello di professionalità alto di aristocrazia c'era veramente poco, ma distribuire un volantino alla Sabien, la Sabien è la fabbrica che ha chiuso recentemente, insomma, che ha visto anche una lotta quasi disperata, di resistenza di quegli operai, soprattutto operai migranti di qualche mese fa. Allora la fabbrica, la fabbrica dove il PC era più forte, dove c'era una sezione di 600 iscritti e gli operai della Sabbia venivano usati come servizio d'ordine nei cortei studenteschi per fare in modo che la PC avesse spazio appunto all'interno di queste manifestazioni. Quindi capite che questo tipo di situazione in qualche modo impedì che il movimento di lotta che nelle altre città del 69 aveva visto un gruppo della lotta operaia autonoma molto forte, qui era tutto assolutamente controllato dalle organizzazioni sindacali, insomma, che ha continuato a mantenere tutto il suo potere, che non è stato messo assolutamente in discussione, che anche la trasformazione della commissione operaia in consiglio di fabbrica è stata una scelta calata dall'alto, più che una spinta operaia che ha prodotto questo cambiamento, per esempio a Torino o a Milano, insomma, che la scelta di consiglio di fabbrica e di sindacato la subì in qualche modo la spinta operaia dal basso molto forte. Questo meccanismo si rompe per la prima volta nel 1973, nell'unica fabbrica di dimensioni del nord, cioè di una metropoli operaia, la Ducati elettrotecnica, una fabbrica di 3.000 operai. Tutte le altre fabbriche avevano un organico che andava dai 500, 600, 700 lavoratori, insomma, quindi di dimensioni completamente diverse, rappresentavano malapena alcuni reparti della Fiat o delle fabbriche milanesi. La Ducati invece è una fabbrica di 3.000 operaie soprattutto, una fabbrica dove il lavoro era dequalificato, si faceva dei generatori, insomma, quindi una produzione che per certi aspetti era anche superata, e in quella fabbrica per la prima volta il lavoro fatto all'esterno degli studenti produce un'avvertenza aziendale per gli aumenti uguali per tutti, che ha come antagonista una multinazionale multinazionale, la Thomson, che ha acquistato questa azienda e comunque che produce al di fuori dei cancelli della fabbrica dei momenti di conflitto sociale molto elevati. C'è l'intervento della polizia dei carabinieri con fronte davanti ai cancelli e pestaggi da parte dei poliziotti, dei carabinieri e degli operai, un evento che in questa città non si era mai verificato. La cosa curiosa, in seguito a questo episodio, c'è uno sciopero generale, gli studenti prendono gli autobus gratis, quindi si lancia questo tipo di anche di parolatori, appunto di trasporti gratis, e come vedevamo prima anche nel video oppure nell'intervento del compagno, Marghera era anche una pratica, una parolatoria anche dalle fabbriche che partiva verso l'esterno rispetto alle questioni della mobilità che gli operai erano costretti a subire per arrivare a casa al posto di lavoro. E si crea questa saldatura che produce per la prima volta in questa città la nascita di un comitato unitario di base, la Bucati, che è un'esperienza unica. La risposta del padrone multinazionale qual è? Quella di far entrare in fabbrica sia il sindacato giallo, il sindacato padronale, che ha le caratteristiche di quello della Fiat, e anche il sindacato fascista, la CISNAL, che non era mai stata presente, porta in fabbrica 40 persone assunte con il compito di andare a rompere i meccanismi di lotta che si producevano all'interno della fabbrica, soprattutto perché queste erano donne, al 95% dei casi, vengono assunti 40 picchiatori dal padrone per svolgere questo compito. Si arriva a uno scontro molto forte dentro i reparti e il capo del personale fascista si presenta con la pistola. Questo fa esplodere una rabbia operaia mai vista e viene preso e portato in corteo alla gogna fuori per il quartiere di Borgo Panigale. Questa cosa creò uno scandalo grossissimo in questa città, che si era anche sempre caratterizzata per forme di lotte ipercontrollate dal Partito Comunista, insomma, quindi si rompe per la prima volta questo meccanismo. La reazione però è durissima, nel senso che tutti i compagni del comitato di base vengono licenziati, tutti. E ci sono alcuni scioperi di protesta, però non rientrano mai più in fabbrica. E qui si conclude, diciamo così, la prima esperienza di rappresento operaia autonoma nei nostri territori, e tutto il resto era veramente poca cosa. I gruppi rivoluzionari qua erano anche forti, radicati, con delle presenze territoriali consistenti, oltre che a livello studentesco anche in alcuni quartieri, e la capacità che erano riusciti a produrre si sviluppava soprattutto nelle occupazioni di case, con un rapporto con il proletariato meridionale, insomma, che una prima migrazione meridionale nei primi anni 70 portò una grossissima occupazione di case al Pilastro, con più di 80 alloggi. E anche in quel caso gli operai di fabbrica del PC furono utilizzati contro questa lotta proletaria di quartiere. Ma nei gruppi rivoluzionari poteva operare lotta continua, c'erano in lotta continua un operaio, quindi che veniva portato come se fosse, diciamo così, un oggetto, un personaggio strano, il potere operaio ce n'erano due, e il potere operaio basava il suo intervento politico soprattutto sul lavoro di fabbrica. Quindi per capire la difficoltà che un territorio come il nostro, appunto, un discorso come quello che ha caratterizzato l'esperienza dell'organizzazione operaia autonoma delle fabbriche, ha avuto difficoltà. Poi nel 75 si rompe questo meccanismo. Si rompe perché comunque c'è un ricambio dal punto di vista della composizione di classe in una serie di aziende metalmeccaniche, nel senso che i vecchi operai vanno in pensione, quindi c'è in un periodo molto ristretto un'assunzione consistente di nuova forza lavoro che modifica nel giro di pochissimo tempo anche la modalità del lavoro stesso, dello stare nei reparti e quindi anche dell'iniziativa politica e di lotta che si mette in piedi. Questo avviene soprattutto alla Ducati Meccanica, che era la fabbrica delle motociclette, che fino a quel momento non aveva visto assolutamente nessuna iniziativa di lotta. C'era un'attenzione del PC che veramente la chiamavano una sezione tabulista, insomma, perché comunque era pericoloso da distribuire volantini davanti a questa fabbrica, una sezione di PC che va completamente nel pallone di fronte al fatto che all'improvviso in questa fabbrica, soprattutto nelle parti di montaggio, nelle catene di montaggio, entrano nuovi operai che pongono questioni completamente diverse. Operai scarsamente politicizzati, più qualche compagno insomma, che aveva avuto un'esperienza precedente. E comincia una prima lotta nel 75, quindi molti anni dopo a quello che si era sviluppato nelle altre fabbriche contro il Cottimo, perché nel 75 la Ducati Meccanica c'era ancora il Cottimo, insomma, si lavorava ancora a Cottimo dentro i reparti di produzione, sia nel reparto di montaggio che nel reparto di officina meccanica. Questa lotta produce il fatto che in questi reparti, che erano anche reparti nuovi dal punto di vista produttivo, nel senso che oltre alle motociclette venivano fatti anche motori diesel per l'agricoltura, i delegati che vengono eletti sono delegati che non hanno un'esperienza sindacale precedente, e questi delegati a un certo punto formano un comitato operaio, che è una struttura autonoma, indipendente dal sindacato, ma che al tempo stesso decide di utilizzare la struttura di base del Consiglio di Fabbrica, che allora non era una struttura solamente sindacale, a differenza delle RSU oggi, che sono comunque strutture che vengono nominate su base sindacale, insomma, anche se sono eletti lavoratori, allora non era obbligatorio essere iscritti al sindacato per essere delegato di reparto. Non c'era la quota che negli anni successivi è stata introdotta, che una rappresentanza del 33% doveva far parte delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL che indicavano appunto questa quota, cioè tutta la composizione degli esecutivi del Consiglio di Fabbrica avveniva attraverso questo meccanismo. Allora c'era ancora una condizione per la quale anche il Consiglio di Fabbrica poteva essere uno strumento di rappresentanza operaia con al proprio interno tutte le contraddizioni, con tutte le battaglie e i confronti politici necessari. Quell'esperienza è stata importante in città, soprattutto in un momento in cui c'era una crisi totale dell'esperienza della sinistra rivoluzionaria, cioè parlo degli anni 75-76, prima dell'esplosione del Movimento 77, ci furono almeno due anni e mezzo di disastro assoluto dal punto di vista politico in questa città, e quell'esperienza si caratterizza anche come soggetto politico operaio che è in grado di produrre questa esperienza fatta all'interno della fabbrica, portarla all'esterno e mettersi in confronto con una presenza nuova che cominciava a delinearsi nei territori di giovani precari, di studenti fuori sede che facevano anche lavoro al nero per potersi mantenere in questa città. In quegli anni in una città come Bologna esplode l'università di massa, quindi aumenta il numero di studenti universitari e si costruisce questo legame molto forte tra questa esperienza operaia della Ducati, che era il punto più forte, che però comunque comincia a riprodursi in altre fabbriche dell'area operaia di Santa Viola, ma anche in altre zone della città, e quindi anche l'esperienza operaia gioca un suo ruolo molto importante all'interno del Movimento 77, con tutte le contraddizioni del caso, perché a Bologna era molto forte anche l'ala creativa che sosteneva già da allora che la classe operaia era una classe in via di istituzione. E molto spesso quando noi andavamo a intervenire nell'assemblea di movimento ci sentivamo raccontare queste cose, quindi ci confrontavamo con questo tipo di posizione. Però diciamo così, questa anche convivenza tra posizioni molto diverse ha permesso al movimento poi di avere un livello di crescita molto forte in questa città, e paradossalmente l'università Piazza Verdi diventava un punto di riferimento anche per i giovani operai all'uscita del lavoro, e quindi diventava anche lo spazio dove si organizzava la lotta di fabbrica, paradossalmente, insomma, perché questo avvenne per tutto quel periodo. Questa esperienza proseguita allargandosi in una situazione anche di difficoltà dal 68-79 e nel 79 dopo il 7 aprile comunque ebbe delle ripercussioni anche sui nostri territori, si crea una situazione particolare, una parte dei compagni che che erano nel coordinamento, che facevano parte dell'esperienza del comitato operaio, che comunque lavoravano nelle fabbriche, fa la scelta della lotta armata, nel senso che diversi compagni hanno fatto quel tipo di scelta, che era una scelta che metteva in discussione anche un agire politico che in fabbrica continuava a essere presente quotidianamente e affrontare tutti i problemi che erano legati alla vita di fabbrica, fare anche lavoro che oggi viene chiamato tipo sindacale, ma che allora non veniva percepito assolutamente in quel modo, perché si trattava di portare all'attenzione degli operai, quindi poi successivamente a produrre iniziativa politica, iniziativa di lotta per raggiungere degli obiettivi che erano obiettivi molto concreti per quanto riguarda la condizione di vita e di lavoro degli operai stessi. Questa scelta, che non fu condivisa da tutti, produsse una notevole difficoltà anche a quelli che questa scelta non la fecero, anche perché chi fece questa scelta non durò molto dal punto di vista della sua agibilità, perché in un territorio come questo, molto controllato, che comunque aveva ancora una presenza molto capillare dell'organizzazione del PC, nel giro di pochissimi mesi i compagni che fecero questa scelta, i compagni operai, furono tutti arrestati o se dovettero andare latitanti, quindi viene in qualche modo smembrata una forma di organizzazione operaia che invece negli anni precedenti era riuscita a produrre qualcosa di molto significativo. Poi ci fu un passaggio successivo, nel senso che nel 1980, dopo una prima serie di arresti, ci fu la grande retata che colpì tutti in maniera indiscriminata, quelli che avevano fatto la scelta della lotta armata, che erano militanti delle organizzazioni combattenti, quelli che questa scelta non l'avevano fatta, ma che venivano considerati area contigua a questo tipo di scelta politica. E quindi ci fu proprio una retata che distrusse quasi completamente questo tipo di esperienza. Però ci fu abbastanza, in maniera curiosa, la capacità nel giro di un anno e mezzo di riprodurre una nuova generazione di quadri operai che per tutti i primi cinque anni, nel primo quinquennio degli anni Ottanta, di fronte a una situazione di disastro totale a livello politico ma anche a livello sociale, continuò ad avere una presenza molto forte in diverse fabbriche, soprattutto nella zona di Borgo Panigale e di Santa Iola. Questa esperienza fu in grado anche di produrre non soltanto esperienza di lotta interna alle fabbriche, ma di produrre anche dibattito politico con la realizzazione di giornali, insomma, cioè una delle cose che ha attivato più questa esperienza di organizzazione operaria autonoma è stata la produzione continua di giornali, almeno 4-5 giornali che ebbero anche una diffusione consistente con diverse uscite e fu fatta in quegli anni, insomma, quindi è anche da questo punto di vista qualcosa secondo me di straordinario per certi aspetti, perché comunque non era sicuramente caratterizzato l'esperienza operaia precedente, insomma, delle fabbriche bolognesi. E fu un'esperienza che andò avanti, almeno per tutta la prima parte degli anni Ottanta, e poi dopo si esaurì per una decisione a volte anche autonoma, nel senso che molti di quei compagni decisero di finire l'esperienza in fabbrica e costruire delle altre esperienze sia di lavoro che di vita, ma fu una scelta anche voluta, insomma, nel senso che non avvenne per esaurimento di un processo politico, insomma, che non era più in grado di produrre nulla, perché comunque c'era ancora questo tipo di capacità. Cioè, raccontare queste cose oggi in una realtà come la nostra è abbastanza difficile, forse, ma non solo nella nostra, perché oggi paradossalmente chi fa lavoro di fabbrica, chi è ancora in fabbrica, i compagni che sono nelle fabbriche si rapportano quasi tutti, insomma, al 95%, al 98% con le organizzazioni sindacali tradizionali, con CGL e CGIL per certi aspetti. Poi i compagni più radicali di sinistra hanno un rapporto con la CGIL, con la FIOM, se sono una fabbrica metalmeccanica, e quindi riescono a produrre iniziative interessanti e anche delle presenze significative. Però siamo in un ambito completamente diverso, insomma, cioè io penso, rispetto a un'esperienza come quella che ho fatto io, insomma, assieme a questi compagni, che un meccanismo che si era prodotto di superamento della distinzione tra il partito e il sindacato, che veniva riassunto anche attraverso questa esperienza dei comitati operari, dei comitati di base, insomma, che erano in grado poi di produrre anche senso politico rispetto all'esterno, insomma, quindi di giocare un ruolo politico anche rispetto ad altri soggetti sociali organizzati, oggi è tornata veramente, probabilmente a prima dell'esperienza del consigliare del 1969, nel senso che oggi c'è una distinzione netta tra agire politico che arriva attraverso un partito o quello che rimane di un partito o un partitino e il sindacato che ha le sue ramificazioni di posti di lavoro. Quindi si fa battaglia politica nel sindacato o se si vuole all'interno di un partito e comunque anche un movimento come il movimento di movimento, il movimento No Global, che aveva in alcuni momenti tenuti insieme esperienze sociali diverse, esperienze politiche e di lotta diverse, quel tipo di connessione di cui abbiamo parlato questa sera non si è mai verificato, insomma, c'era sempre anche nei social forum c'era la presenza dei sindacalisti che rappresentavano i sindacati della FIOM, i COBAS e quant'altro, o l'esperienza di altri settori sociali o di movimento. Quello che abbiamo sentito questa sera, cioè l'assemblea di Marghera, che era composta da operai, da intellettuali e da studenti, come momento anche di proposta organizzativa e politica diversa, tutto questo oggi non c'è. Probabilmente è anche difficile riproporlo, però io penso che un'analisi di quell'esperienza potrebbe essere oggi molto utile per capire anche quali sono le forme dell'organizzazione politica, le forme della rappresentanza e quant'altro, a meno che non si pensi che sia, non ci sia altro spazio, ma io penso che non sia così, perché comunque l'esperienza dei partiti è completamente finita, non è più in grado di riprodursi, perché almeno di quelli della sinistra lo stiamo verificando, penso, se abbiamo un po' di testa, quindi da quell'esperienza, senza dover copiare niente, senza avere nessun tipo di approccio nostalgico, si possono comunque ancora imparare diverse cose.
Io in parte mi allaccio